Buonasera signore e signori, stiamo per trasmettere Boarding Pass Live. Restate in ascolto.
Love me do, whoa, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please. Love me do, whoa, love me do.
Lunedì 22 febbraio 2010, quarta puntata dell'anno di Boarding Pass Live. Buonasera a tutti i nostri carissimi ascoltatori che come ogni lunedì dalle 21.45 alle 23.15 ci seguite qui sulle frequenze. Le frequenze, no? Perché la GIL dobbiamo metterla anche in questo caso. Sulle frequenze web di radiofonica.com. Allora, anche questa sera una puntata spettacolare, carica di temi, soprattutto per i nostri amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito, perché scopriremo stasera che si tratta di cose diverse. Allora, quello che vi parla è Giuseppe La Sola, ma questa puntata, questa trasmissione non potrebbe essere la stessa senza i miei carissimi compagni di avventura,
carissimi.
Che adesso vado subito a presentarvi.
E Namo.
E partiamo con lui.
Namo.
Lui è lui.
Vabbè, è lui.
Il Sabino.
Sì, vabbè.
L'uomo dalle mille virtù nascoste.
Sì, bene.
E dall'unica caratteristica svelata.
Sì.
Ruttare forte. Personalità estroversa, amico della natura e dei viaggi in Spagna soprattutto, perché è la sua seconda patria. I suoi coinquilini riferiscono che nei momenti di pausa gli piace disegnare rondini e arcobaleni.
Sì, e arcobaleni e fiori anche, ti sei scordato.
Una delle persone contro cui non vorresti mai trovarti in una rissa, rappresentato al numero 67 nella smorfia napoletana, ovvero Otataro in ta chitarra.
Poi mi spieghi.
Lui è Francesco Bobo Vecchia Roccia Dawson Terence Petricca.
Ma grazie caro Giuseppe, la sola solissima stasera. Ecco, poi vi spiegheremo perché c'è stato un ritardo dovuto alla disorganizzazione del nostro caro Giuseppe, che oggi come sempre direi che è stato veramente un pessimo ospite, un pessimo navigatore.
Me la addossare sempre a me sta responsabilità, è incredibile.
Sì, perché voi dovete sapere che ecco questa sera portiamo un po' di ritardo perché abbiamo avuto dei problemi nel contrattempo con la nostra ospite. Ecco, Giuseppe praticamente aveva dato delle indicazioni cosiddette ad minchiam e quindi la nostra ospite ha avuto dei problemi a ritrovare l'officina. Noi abbiamo avuto dei problemi a trovare la nostra ospite e così siamo venuti siamo arrivati a questa diretta diciamo un po' in ritardo, ma non fa niente, noi
ci vogliamo
bene lo stesso.
Grazie,
ci vogliamo,
ragazzi,
bene lo stesso, perché le cuffie si intonano bene con la tua sciarpa oggi. Mi dispiace
che bello,
i nostri ascoltatori non possano vederti, ma sei davvero stupendo.
Ci scusiamo chiaramente con i nostri radioascoltatori per il ritardo, ma adesso veniamo a lei. La fatina del lunedì sera. La ragazza che chiunque vorrebbe portare sull'isola deserta. La smorfia napoletana le attribuisce il numero 28. E zizze, Viaggiatrice accanita, indefettibile conoscitrice della lingua francese e dei segreti della cucina salentina. A proposito, cara Sara, quando è che ci cucinerai qualcosa finalmente? Il suo obiettivo è condurre il circo di Venezia insieme a Moira Orfei, suo sogno sin da piccola. È arrivata al taglio di capelli numero 899 in soli 2 mesi. Siamo tutti in attesa del 900esimo. Lei è Sara Sarita Mzzarella Cucciolotta Marzo.
Chi più ne ha più ne metta, dai, ogni puntata mi viene affibbiato un soprannome nuovo.
No, sempre lo stesso, guarda, Cucciolotta.
Cucciolotta, sì.
Sono gli stessi.
A questo Cucciolotta vi siete affezionati, mi fa piacere essere il vostro cane di compagnia.
No, per quello ci piace molto, diciamo, ci ricorda sempre quel, non so, cioè è una cosa molto familiare, molto bella comunque, no, Cucciolotta? Che ne pensi, Giuseppe?
È vero, è verissimo, siete le mie perle del lunedì sera, ragazzi. Oddio, come potrei fare
posso
senza di voi?
Posso non esserlo, per favore? Posso essere un'altra cosa?
Non la perla.
Cosa vorrei
essere? Non lo
cosa
so, te lo dico dopo.
Va bene, allora, come abbiamo anticipato prima, questa sera andremo in Inghilterra in modo particolare a visitare questa cittadina che nasconde tante ricchezze, tante sorprese, che è Brighton. Poi, compreso chiaramente il nostro sommario, andremo a scandagliare un po' quello che è il rapporto fra italiani e la lingua inglese, no? Ci sarà un test per la nostra ospite, chiaramente, che è sbiancata in viso assolutamente.
Che già vuole scappare.
Esatto.
Ma abbiamo chiuso la porta, quindi è impossibile. Ecco la porta chiusa a chiave, quindi non va da nessuna parte, mi dispiace.
Ancora nel nostro sommario le vacanze studio, perché quando si parla di Inghilterra e di inglese, chiaramente si va ad apprendere la lingua in quest'isola, che è la Gran Bretagna, appunto. Parleremo anche delle vacanze studio, come andare.
I viaggi di distruzione, no?
Esatto.
I viaggi di
senza apostrofo, ecco. Di apostrofo, esatto. Tolto, distruzione proprio.
Ma tutta la nostra puntata di questa sera sarà una carrellata musicale che ha come protagonista chiaramente la musica britannica, la musica inglese.
Sì, questa sera abbiamo preparato una scaletta cronologica, ecco, che come avete sentito dal primo brano che abbiamo messo, va proprio dagli albori del pop britannico, cioè dai Beatles, e arriva fino ai giorni nostri. E adesso invece ci andiamo a sentire un po' quelli che erano, diciamo, erano un po' all'antitesi dei Beatles negli anni 60, no? Giusto, Giuseppe?
Esatto.
Quelli che, se i Beatles erano, diciamo, l'acqua santa, loro invece erano il diavolo. E questa canzone, infatti, è proprio un emblema di questo gruppo. Questi sono i Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
Around.
dopo i Beatles e i Rolling Stones non potevamo iniziare meglio questa sera, questa che sarà una grande carrellata verso gli anni 90 di questa, della grande musica inglese, della musica britannica del secolo scorso, e magari, ecco, chissà se esploreremo anche nel ventunesimo secolo. E allora, Brighton, Inghilterra, ma andiamo a presentare quella che sarà la protagonista di questa puntata. Viene da Perugia, lei è Valentina.
Ciao
Valentina, e allora parlaci subito di te, dici chi sei, cosa fai. Abbiamo detto che sei di Perugia, insomma.
Ok. Sì, sono di Perugia, Perugina d'Occo. E niente, mi sono laureata la scorsa settimana.
Grande, complimentoni.
E adesso sto cercando altri modi per partire di nuovo, ovviamente. Mm-hmm. Sono stata tutto l'anno scorso a Brighton per Erasmus, 9 mesi. Fantastica esperienza.
E adesso ne parleremo. Vorremmo sapere tutto di te, di quello che hai fatto a Brighton.
Ok, in questo momento sto facendo altre cose, tirocinio di giornalismo con l'università, studiando arabo. Provando a studiare arabo.
Ah, che bello, abbiamo dedicato diverse puntate comunque al mondo arabo, siamo stati in Libia, siamo stati in altri paesi arabi, insomma, comunque. Bene, bene. Ecco, a proposito di lauree, ecco Valentina, la scorsa settimana si è laureata anche un'altra persona.
Chi?
Dopo un calvario.
Una persona che è qui presente.
Chi?
Esatto, una persona a noi cara.
Francesco, di là.
La descrizione l'abbiamo fatta prima, il nostro carissimo Terence Petricca, finalmente si è preso sta triennale, grazie. Grazie
e ora si svela il perché è saltata la puntata di lunedì scorso.
Eravamo
perché stava in giro a ubriacarsi.
Eravamo ubriachi fratici e quindi non siamo potuti.
Parlate per voi, innanzitutto.
Ecco,
sì. Il sottoscritto non fa uso di sostanze alcoliche.
No. Infatti, in macchina, che cosa avevi stasera?
Il computer.
Sì, certo, sappiamo tutti.
Ah, benissimo, ritorniamo su Valentina. Dopo, poi ritorniamo anche sulla tua laurea, caro Francesco.
Ma anche no.
Dunque. Sì, infatti era tanto per dirlo, insomma, chi se ne frega, direi.
Infatti.
Allora Valentina, 9 mesi splendida a Brighton, in questa che è considerata la come dire, la Londra.
Ma la Rizzone, no, la Rizzone dell'Inghilterra, no.
Esatto, il Brighton si trova, ecco, nel sud dell'Inghilterra, più a sud di così non si può.
Non lo so, questo.
Ecco, sempre per quanto riguarda il Regno Unito, chiaramente. È considerata la Londra del mare, no? Un po' come Ostia con Roma, ecco.
La capitale gay dell'Inghilterra, finalmente.
Esatto, anche questo ci stiamo
prendendo. Dopo ne parleremo.
Certo.
Assolutamente.
Cittadina di 250.000 abitanti, più o meno.
Sì, come Perugia. Mm-hmm. Sono l'università. No, piena di studenti, no, è fighissimo.
Come mai questa scelta di Brighton e dell'Inghilterra?
Vabbè, l'Inghilterra perché volevo imparare l'inglese. Brighton perché effettivamente c'erano solo due opzioni. E una era una era Brighton, l'altra era una cittadina sperduta in Galles. Quindi ho preferito Brighton, ovviamente.
Certo. È vero. Brighton è stata, ecco, è partita. Tu sicuramente sarai stata nel quartiere di Lanes, no?
Ovvio.
Esatto.
No, le Lanes. Sì.
Le Lanes. E il quartiere, questo a quanto pare, da dove è partito tutto, dove è partita la storia di Brighton, un quartiere di pescatori.
Sì, non è proprio un quartiere, no? È tipo, cioè, un insieme di strade. Mm-hmm. Dove sono un sacco di mercatini. Ma in realtà io non abitavo proprio a Brighton, perché le due università sono staccate, no?
Sì.
E il campus dove stavo io era comunque fuori dalla città.
Mm-hmm.
Quindi sì, la città la conosco, però mi sono un pochino affossata troppo sul campus, in realtà.
Ah.
È stato uno dei grandi rimpianti.
Beh, effettivamente tutti gli studenti, però, eravate lì,
raccolti in quell'area. No, è bellissimo, è per quello che mi sono affossata nel campus, capito? Però effettivamente ti perdi un sacco di altre cose.
Beh, ma sicuramente 9 mesi avrai avuto modo sicuramente di viaggiare in Inghilterra.
Fuori dall'Inghilterra sì, l'Inghilterra poco, però
fuori dall'Inghilterra parecchio, vabbè, adesso comunque dopo ne parleremo. Ecco, Brighton, allora abbiamo detto, è partito come villaggio di pescatori fino al XVIII secolo, dove poi è diventata meta ambita dell'aristocrazia, esatto, in modo particolare quello che poi sarebbe diventato il futuro Giorgio. No, tu devi sapere, cara Valentina, noi abbiamo
diverse
fonti.
Giuseppe nasce così, la scienza infusa.
Creiamo mostri qua dentro.
Sì.
Esatto, dicevamo, quindi partito come villaggio dei pescatori, poi in modo particolare nel XVIII secolo con l'arrivo di tutti questi aristocratici, letterati, infatti tutt'oggi Brighton è una città molto importante da un punto di vista della cultura.
Sì, è figo molto. Poi è anche l'università, quindi tantissimi, anche a livello accademico molto affermato, soprattutto per politica, relazioni internazionali.
E cosa portarono questi aristocratici nel XVIII secolo? Portarono chiaramente letteratura, portarono insomma diciamo così il loro influsso, e poi chiaramente da qui anche la costruzione di palazzi in stile reggenza. Voi sapete cos'è lo stile reggenza?
Certo, ovvio.
Sanno tutti cos'è lo stile
reggenza. Lo stile reggenza dal principe regent, che poi sarebbe appunto diventato il futuro Giorgio IV.
Giorgione
nostro.
Il vecchio Giorgione IV.
Esatto, è una città comunque vicinissima a Londra, anche per questo prima dicevamo che ecco, si tratta un po' della, se volessimo fare un paragone con l'Italia, del Ostia, ecco, Brighton forse sta a Londra come Ostia sta a Roma, più o meno, no?
Sì, più o meno.
possiamo dire, questo
senza gli AU e Bari, probabilmente, però sì, probabilmente sì.
Esatto.
Togli gli AU e sì, probabilmente abbiamo, aggiungi le R e abbiamo la proporzione, probabilmente sì.
Facilmente raggiungibile da Londra, solamente 30 chilometri, comunque 30 minuti.
Sì, a mezz'ora di treno.
Esatto, mezz'ora di treno, quindi comunque molto molto vicina. Abbiamo detto appunto una località, una delle località balneari, forse la più importante di tutta l'Inghilterra. Penso che ogni anno è visitata da circa 8 milioni di turisti, sono tantissimi, incredibile.
Oh,
no? E questo sicuramente è favorito dalla sua vicinanza a Londra, come abbiamo detto fino a questo momento. Per esempio, un simbolo di questo turismo balneare è sicuramente il Brighton Pier, no?
Sì, il pier.
Il pier, sì, esatto.
Eccolo, quello che voleva dire.
Quello è lui. E questo testimone.
Ma in realtà ho scoperto che praticamente c'è un pier in ogni città del sud. Io questo non lo sapevo, pensavo che il pier fosse appunto una prerogativa di Brighton. Però sicuramente quello di Brighton è uno dei più importanti. È praticamente tipo un mall, no? E alla fine c'è un grandissimo edificio bianco. E tipo videogiochi, oppure montagne russe, tutto sul mare, quindi figo. E tra l'altro ce n'è uno accanto, tipo che è andato bruciato tantissimi anni fa. E rimane tipo lo scheletro del pier vecchio accanto a nuovo. Sì.
È figo, insomma, immaginiamo questo lungo mare, no? 8 chilometri, sono 8 chilometri appunto pieni appunto di locali, di pub, di
bellissimi
pier,
locali sulla spiaggia, figo, sì, pubs.
Insomma, un po' la rizzone, come dicevi tu.
Sì, no? Sì.
Te l'ho detto, Loris.
È vero, sono giovane, voglio.
Nel 2001 Brighton è stata nominata la città più moderna d'Inghilterra, pensate un po', e comunque, come avevi accennato tu, è la capitale gay dell'Inghilterra. Ogni anno si tiene il Gay Pride. Terence, vuoi dirci qualcosa?
Io lo sapevo, io non so perché, ma io avevo il sentore che su questo argomento sarei stato chiamato in causa. Ma io
casualmente.
Casualmente, ma io non ti do assolutamente nessuna soddisfazione e dico che, anzi, veramente, non c'è veramente assolutamente Brighton, cioè sede del Gay Pride annuale, e bella per loro, cioè nel senso...
Bella per loro!
Cioè...
È
no,
bella per loro.
È fighissima, dai. Infatti anche questo secondo me attira.
Sei stata
anche
Gay Pride?
In realtà no, perché quando c'ero io non c'è stato. Però sono state tipo street parade con la gente nuda, oppure bike parade con la gente nuda. E comunque è molto attiva anche a livello politico. Diciamo che è una piccola isola rossa all'interno, insomma, dell'Inghilterra un pochino più conservatrice. Quindi secondo me è un posto fighissimo per fare Erasmus. E anche per questo arriva tanta gente che magari in altri paesi non si può esprimere, magari là veramente, cioè, è il posto ideale, no?
Invaso dagli italiani, come succede spesso e volentieri in Inghilterra, specialmente a Londra, oppure...
Ci sono abbastanza, non direi però invaso. Il campus dove stavo io era invaso dai tedeschi.
Dai tedeschi.
Sì, tedeschi, francesi, un po' tedeschi.
I nostri amici tedeschi, pei pampini, lo diciamo sempre, molto bene. Brighton, tra parentesi, poi è la... è la città d'origine di diversi gruppi, diversi artisti, come per esempio il DJ Fatboy Slim.
Sì.
Ma infatti c'era stato un concerto poco prima che arrivassero, erano morte tipo 5-6 persone appurate.
Bene! Andate a Brighton!
Anche lui ha rischiato di morire l'anno scorso perché comunque è un alcol addicted, tra parentesi, cioè è un alcolizzato cronico, Fatboy Slim, è andato anche in riabilitazione, insomma, fra le sue dichiarazioni, pensando un po', c'è... Lui dice, a volte, praticamente non sono mai stato, sto traducendo all'inglese, infatti sì. È un po' questo, il mio ritardo linguistico. Proprio.
Ah, pensavo che fosse così, invece no, questa volta è una giustificazione.
Lui dice
un ritardo mentale,
a volte mi sembra, no, è molto interessante, sì. Fatboy Slim ha dichiarato che a volte... sembro non essere mai stanco di ubriacarmi.
Come te il sabato sera.
Esatto. Ho provato ad andare sullo stage, no? Sul palcoscenico da sobrio, sì. Ma non era così
non
divertente.
È in caso, dice.
Oppure, fra le altre dichiarazioni importanti di Fatboy Slim in questo senso,
sì.
Un'altra volta ha ammesso che di non ricordare assolutamente alcune sessioni di registrazione che aveva appunto realizzato. Bene, complimenti a Fatboy Slim, gli auguriamo tutto il bene.
Ho sentito quest'estate allo Zigatfest di Fatboy Slim, non lo so, da lontano non sembrava ubriaco però... Se lo dice lui, ci crediamo, insomma. Se lo dice lui.
L'ho ufficialmente dichiarato lui. E poi un altro gruppo, i The Cooks, no?
Sì.
Questa famosa rock band britannica, proprio, ce ne vuoi parlare?
Ma anche Francesco? No.
Okay,
la canzone famosa è Naive.
Claro. Naive, per esempio, ecco una delle canzoni più famose. È un gruppo che ha venduto con il suo album d'esordio più di 1 milione di copie in tutto il Regno Unito, con l'album Hunky Dory, no? E allora, ma a proposito di musica, facciamo un'altra piccola pausa musicale.
Eh sì, proseguiamo un po' il nostro viaggio di sola andata verso gli anni 90, anzi verso gli anni 2000 all'interno della musica britannica, e siamo arrivati più o meno alla fine degli anni 60. Dopo i Beatles, dopo i Rolling Stones, non potevamo mancare, per dire così, il terzo gruppo di riferimento di questi anni, cioè gli Who, suono potente e deciso. Siamo qui, noi sono qui, gli Who.
Let's see action, let's see people, let's see freedom, let's see who cares. Take me with you when you leave me and my shell behind us there. I have learned it, don't hoover me. Avatar has warm my feet. Take me with you, let me
E ben ritrovati a Boarding Pass Live. E questa sera stiamo parlando dell'Inghilterra. In particolare stiamo parlando di questa città che è Brighton.
Come con sei la frizzante nostra... stasera.
Sono sai. Proprio frizzantissima, visto?
Sembra il tavernello.
Grazie, un paragone molto azzeccato. Vabbè, andiamo avanti. E questa sera stiamo parlando di Brighton con la nostra carissima ospite che è stata lì ben 9 mesi in Erasmus. Intanto i nostri ospiti, soprattutto un ragazzo inglese, inizia a farci delle domande, a intervenire. E ci dice il nostro carissimo Mike, che con l'occasione salutiamo.
Bella Mike!
Ciao Mike!
Un saluto!
Ciao Mike!
Ciao!
Ci dice, lui appunto è inglese, ci dice che settimana prossima andrà a Brighton per un concerto, anzi questo venerdì. E mi chiede un consiglio, mi chiede un posto dove possa uscire dopo il concerto. E i suoi requisiti sono, primo, un posto che non sia per gay, okay. Queste sono le sue pretese, insomma. Dove non si paga tanto e dove ci sia bella musica. Chiediamo quindi alla nostra ospite, che sicuramente saprà meglio di me, di Giuseppe e di Francesco, dove possiamo mandare Mike?
Io direi Casablanca, però...
Così lontano.
Ha fatto la battuta!
Sei simpatico come un gatto attaccato alle palle, tu proprio oggi, guarda. Sei una, cosa incredibile. Prego, continua.
Caro Mike, io direi che tu puoi in un locale chiamato Casablanca, perché costa poco, costa tipo £1. E poi c'è bella musica, bella gente, non è prettamente per gay, anche se ovviamente ci sono un sacco di gay comunque, a Brighton. Ma non penso sia un problema, no?
No, assolutamente.
Deve assolutamente esserlo. E quindi sì,
dunque consigliamo il Casablanca al nostro Mike e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a intervenire tramite MSN.
Sì, intanto facciamo un primo giro di saluti prima di perderli dopo le ennesime minchiate che dice Giuseppe.
Sì, non essere scurrile, Sara, per favore.
Scusate.
La tua bocca, queste parole
questi
così,
fiori.
La tua bocca dovrebbe dire soltanto parole come aciderbolina, pimpillacchero, che ne so, cose.
No, ma noi abbiamo detto alla nostra ospite che qua siamo proprio liberi di esprimerci, quindi una parolina, quella più colorita, ci può stare, penso.
Ecco, avete appena sentito le ultime frasi come conduttrice radiofonica di Sara Marzo. Ecco,
ciao, è stato bello.
Convinta che si potesse dire di tutto in radio, molto bene.
Ovviamente si scherza. Facciamo questo giro di saluti. Cogliamo l'occasione per salutare i nostri ascoltatori. Salutiamo Michele Maraglino, nome e cognome, perché l'altra volta mi hanno detto devi specificare quale Michele, bla bla bla. Michele Lilla e Umberto. Ciao Umbi. Monica, Stefania che ci ascoltano da casa, Mike e tanti altri, Ferdinando che ci ascolta dalla Spagna e come al solito i nostri ascolti un po', diciamo, internazionali, un po' dappertutto. Per ora
tranne che a Perugia
l'unica
perugini accendete il computer e sentite radiofonica.
E niente, per ora sono questi saluti. Più tardi magari faremo un'altra carrellata di saluti e di interventi da Messenger. Mi sfuggeva un intervento, sempre il nostro carissimo Mike, che ci dice una piccola curiosità, che Brighton è città solo dal 2000, prima era una town, quindi solo una cittadina. Confermi?
Confermo.
Conferma, la nostra ospite conferma, quindi Mike ha detto qualcosa, insomma, di azzeccato per l'ennesima volta, è più preparato di noi.
Esatto. Allora, ogni paese c'ha chiaramente degli stereotipi, c'ha dei luoghi comuni, no? Sì. Gli italiani sono tutti mangia pizza, mangia spaghetti, i francesi sono magari snob, questo eccetera eccetera. Sì. Chiaramente sono da sono da smontare, noi siamo sempre per la teoria che non si può generalizzare,
certo,
no?
Questo che siamo qui, insomma.
Non facciamo di tutta
addentrarci, insomma, nello specifico delle varie situazioni.
Esatto, ma nel caso dell'Inghilterra c'è un luogo comune che a mio avviso non va assolutamente smontato, che è quello del tempo, no? Questo, il meteo, the weather, no? Come dicono in Inghilterra. Io ho dato uno sguardo alle previsioni meteorologiche di Brighton nei prossimi mesi. E allora, sentite un po'. Lunedì, coperto con neve. Martedì, coperto con precipitazioni. Mercoledì e giovedì, acqua a catenelle, oppure come diciamo qui a Boarding Pass Live, acqua a motopompa. Sì, insomma, quindi questo per dire cosa, che è giusto non generalizzare, però ecco, ci sono effettivamente alcuni luoghi comuni che hanno un fondo di verità, no ragazzi?
E io direi che se controllano anche il meteo di Perugia non c'è tanta differenza in questo periodo, insomma.
Esatto, questo è vero. E allora Brighton, quindi 9 mesi Erasmus, come possiamo definire questo Erasmus? l'Erasmus in generale, un'esperienza, ecco, che è partita nel 1987. Abbiamo festeggiato anche per
obbligatoria, direi.
Un'esperienza obbligatoria, sì. Per uno studente universitario, sì. No? Ma in generale un'esperienza, sì, obbligatoria.
E poi secondo me anche da vivere fino in fondo. Io magari la so dei rimpianti rispetto all'esperienza che ho avuto, perché per alcuni aspetti non l'ho effettivamente vissuta fino in fondo. Però, e per quanto riguarda il tempo, è vero che è brutto, però in realtà uno, una volta che sta là, sviluppa veramente un sentimento di indifferenza rispetto al tempo. Cioè qui magari che ne so, devo uscire, è brutto tempo, non esco, anche il sabato sera è brutto tempo, non è più male resta a casa. Cioè là esci, qualsiasi sia il tempo, capito?
Ma perché lì secondo me sei un po' nella condizione Erasmus e hai quel pensiero: se non lo faccio adesso non lo faccio più, sono in Erasmus, sì, una condizione speciale, dura solo questo periodo di tempo, quindi
quello
approfitti giorno per giorno.
Però anche proprio, cioè, lezione, ci vai, anche se, capito, nevica, se piove, perché senti veramente
questo...
un sentimento di indifferenza.
Diventi locale, quindi affronti...
Anche perché se poi piove tutti i giorni...
Cioè, se no non esci di casa.
Non esci più, poi
io sono tornata che non sentivo mai freddo. Cioè, l'anno scorso stavo benissimo, non sono tornata alle vacanze di Natale. Sì, sai, è freddissimo. No, però io sto benissimo, cioè... sembra assurdo, ma è la verità.
No, è vero comunque. Effettivamente mi è successa la stessa cosa anche in Svezia. Sono stato in Erasmus in Svezia ormai 5 anni fa. Ed effettivamente, sapete, in una nazione in cui, specialmente in cui d'inverno, praticamente vedi 2 ore di luce al giorno. Ecco, è effettivamente uno che lo sente da fuori. Ecco,
è terribile,
sbiancherebbe, però effettivamente se sei lì per un determinato periodo di tempo non devi viverci.
Ovvio,
poi chiaramente lo metti proprio in secondo piano, invece dai più risalto quella che è l'esperienza.
Se stai in Erasmus, ecco, alla fine se sei in Erasmus anche 2 ore di luce al giorno alla fine si sopportano, ragazzi, sì.
Tanto vivi di notte, quindi
sì, anzi meglio, perché la serata è più lunga, dici tu, giustamente.
Cioè vai a dormire più tardi che non è ancora luce, quindi la notte non finisce mai.
Certo, questo è vero. A proposito di Erasmus, comunque, ci hanno scritto in settimana gli amici, che sono stati anche, tra parentesi, ospiti di Boarding Pass Live in 2 occasioni, di ESN Perugia. Come sapete, ecco, forse per chi non la conoscesse, è un'associazione Erasmus, ormai nata a Perugia 3 anni fa, che si occupa, ecco, di attività organizzative, attività di benvenuto per studenti Erasmus, di accoglienza a 360 gradi. Dunque si va da un pick-up service, dunque i ragazzi di ESN vanno a prelevare gli studenti Erasmus al loro arrivo a Perugia, che sia stazione, che sia ecco, treni, autobus, è indifferente. Organizzazione chiaramente di varie attività, che possono essere gite, feste, eccetera eccetera. Trovano anche, ecco, si occupano anche della ricerca degli alloggi. Insomma, è un servizio a 360 gradi. E ci hanno scritto proprio ecco, per pubblicizzare quelle che sono le loro attività, per dirci proprio che possono sono reperibili all'università per stranieri, dunque Piazza Grimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17, e che stanno comunque ricercando personale, che insomma stanno cercando, ma preferibilmente ex studenti Erasmus ritornati dalla loro esperienza all'estero per contribuire all'organizzazione delle loro attività. Hanno indicato anche il sito, che è www.esnperugia.eu. dunque, se volete partecipare e se volete continuare ad essere all'interno del mondo Erasmus, cercate appunto ESN PEP Perugia. Ma noi ritorniamo a Brighton. Ecco, cara Valentina, noi siamo un'agenzia di viaggi anche, no? Questo è un programma che funge, che vuole portare i nostri ascoltatori, per quanto chiaramente sia possibile, alla ricerca, alla scoperta dei posti che meritano, delle città e dei paesi che chiaramente andiamo ad analizzare. Allora, cosa c'è di bello da vedere in questa città? A parte chiaramente il pier, che come abbiamo detto prima, il lungomare.
Sì, effettivamente
sappiamo, ecco, di questo Royal Pavilion.
Sì, ma è un edificio un sacco strano, nel senso che lo stile è tipo indiano e quindi cozza completamente con tutto il resto. Uh-huh. Perché il resto della città è completamente british, cioè uh-huh, normalissimo, no? In realtà secondo me è una città turistica giusto per il mare, perché del resto, cioè, a parte la vita notturna, non c'è nulla di particolarmente attraente. Però sicuramente è un posto stupendo per studiare, per vivere, per fare Erasmus, insomma, questo tipo di cose qua.
Mm-hmm. Bene, bene. Sì,
c'è un bel movimento, insomma.
Sì, dai, esatto. Cioè, dai, allora, dai, io non ci andrei in vacanza 20 giorni con
bando
la famiglia.
Bando alle ciance, dai. Descrivici una serata tipica di uno studente di Brighton.
Ah, dipende. Se ti attieni al ritmo inglese, tipo, non lo so, esce alle 8, comincia a bere dalle 8, prima pub, poi alle 10 vai nel club, continui a bere nel club, dopodiché esci dal club verso le 4 e a quel punto patatine, no, con formaggio.
Aspetti leggero,
tipo, sì, una cosa così, tipo aspetti mezz'ora in mezzo tipo a orde di studenti completamente ubriachi, il pullman che arriva per andare all'università. Poi entri nel pullman, e il pullman è il momento più eccitante perché è un pullman
sbocchi
pieno
pullman
di gente, gente che vomita, gente che strilla, gente completamente ubriaca. Poi il pullman a due piani, ogni tanto scoppia qualche risa, soprattutto fra le ragazze. Arriva la
tra
polizia,
le ragazze?
Sì, le ragazze sono veramente agguerrite. Arriva la polizia, ferma il pullman, dopodiché dopo un po' si riparte, ok. A quel punto arriva l'università, piove e tu devi fare il pezzo di strada a piedi fino a casa tua, a quel punto torni a casa e dormi.
Forse. Appunto diventi un eroe.
Dipende dai coinquilini. Ecco.
Ecco, dopo essere ingrassato di 10 kg in una
io
sola
preso
sera.
7 kg.
Ah, ecco.
Hai preso 7 kg?
Cioè, accidenti, scuola di vita col pullman, le risse, cioè pulizia, cioè comunque uscire la sera diventa un'impresa.
Sì, è tranquillo, poi ti ci abbini pure a questo.
Ti ci abbini a tutto.
Però sì, un po' così.
Comunque è vera questo fatto che le ragazze in Erasmus si ingrassano. Io personalmente anche sono ingrassata. Più che altro gonfiata, sarà colpa dell'alcol, forse, non lo so.
Ma
i ragazzi dimagriscono forse, le ragazze ingrassano, non lo so perché.
No, no, poi
noi ragazze ingrassiamo tutte in Erasmus. Cioè, ho sentito di pochissime ragazze che mi hanno detto: oh, in Erasmus sono dimagrita. Tutte si sono lamentate, noi sono ingrassata.
Oh, Giuseppe, che la tua linea in Erasmus com'era?
Beh, io qualche chiletto l'ho preso.
Mannaggia,
l'ho preso pure io qualche chiletto.
Però sapete, poi sei arrivato comunque pronto all'estate, no?
È vero.
A bikini,
la prova di bikini. Ho superato quella prova.
Molto bene, molto
ma
bene.
Caro mio Francesco Terence Petricca, sì, sicuramente con la musica non si ingrassa.
Con la musica non si ingrassa, anzi ci si arricchisce e basta. E noi continuiamo ancora una volta nel viaggio musicale all'interno del panorama British. E questi li avete già riconosciuti, sono i Pink Floyd, siamo negli anni 70. Money.
Traveling sick, I think I need a lift.
Bentornati in diretta su radiofonica.com. Questi erano i Pink Floyd. Questi erano i Pink Floyd, signori. Non ho detto mica micio bau bau, Giuseppe. Ho detto i Pink Floyd.
No.
Ecco, con la loro Money, come avrete sicuramente riconosciuto. E stiamo parlando dell'Inghilterra, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, e nello specifico di Brighton, una bella località turistica a 30 km a sud di Londra, che sta proprio sullo stretto della Manica, giusto? E dà praticamente una bella località in cui gli inglesi si divertono ad andare a villeggiare, ma non solo! È una località in cui gli inglesi si sono divertiti e si divertono tuttora a fare a trascorrere le loro villeggiature, perché pensate che negli anni 60 questa ridente cittadina è stata un teatro di scontro tra le due culture, o per meglio dire controculture giovanili dominanti in quegli anni. In quegli anni nell'Inghilterra era una società in cambio, in totale trasformazione, e si stavano sviluppando le controculture giovanili, e le due principali era quella dei mods, per intenderci quelli che andarono in giro con le lambrette modificate, eccetera eccetera, che si ascoltavano gli Who, e i rockers, che erano invece, proprio per ecco, per fare un riferimento all'iconografia classica, insomma, erano quelli che andavano in giro invece con i giubbotti di pelle, i capelli ingenatinati e motociclette sportive. Ecco, si dà il caso che nell'estate del 1964 questi due gruppi erano molto rivali, erano gruppi giovanili ma molto rivali, e se le davano di tanta ragione. E uno degli scontri più accesi che ci fu tra queste due fazioni fu proprio nella spiaggia di Brighton, e pensate che lo scontro durò quasi due giorni e ci fu bisogno di un intervento abbastanza massiccio della polizia per sedare lo scontro. Scontro che venne riportato abbastanza fedelmente anche in un film uscito tra l'altro all'inizio degli anni 80, che tra i protagonisti ha anche il grande Sting dei Police, e il film è Quadrofinia, che appunto parla della cultura mod e in particolare di questo scontro culturale che c'era con l'altro movimento, che era quello dei rockers. È una nota di colore così. Brighton è famosa anche per questo, insomma, anche per essere stata teatro di questo scontro non molto conosciuto, ma che comunque ha caratterizzato caratterizzava la società inglese, soprattutto giovanile, di quell'epoca,
esattamente. Nel corso del tempo però la situazione chiaramente si è evoluta e siamo passati comunque a un altro tipo di situazione. Parliamo di solidarietà in questo momento, perché Brighton è diventato oggi un grosso centro, diciamo così, di solidarietà. Pensiamo un po' che esistono in città 11, ecco, loro le chiamano banche, 11 banche sparse appunto all'interno della città, in cui è possibile depositare dei giocattoli, comunque degli oggetti che non vengono più utilizzati e che poi verranno comunque devoluti e distribuiti ai chiaramente ai bambini che non possono acquistarli degli Stati no, gli Stati Uniti, della Gran del Regno Unito e del Pakistan. Brighton infatti negli ultimi anni è diventata famosa in Inghilterra anche proprio per le sue come dire, opere di solidarietà, e a livello politico anche da un punto di vista proprio della partecipazione democratica proprio alla vita politica. Sul sito del comune di Brighton appunto potete vedere ecco, ci sono presenti diverse modalità con cui è possibile partecipare alla vita politica della città, come ad esempio ecco, partecipare a delle petizioni online, oppure ancora essere informati su qualunque tipo di attività di volontariato, attività che riguarda appunto la City Hall del comune di Brighton. E allora, a proposito di Inghilterra, io voglio segnalarvi un libro di un noto giornalista italiano, che è Antonio Caprarica, che è stato inviato in Inghilterra chiaramente per diversi anni. Caprarica ha scritto un libro qualche anno fa ormai, dal titolo Dio ci salvi dagli inglesi o no, in cui con la sua solita ironia descrive appunto la regina, descrive l'Inghilterra, descrive i modi, diciamo sì, le tradizioni nel corso del tempo in Inghilterra, ma soprattutto delinea un quadro molto chiaro della situazione inglese, ma direi piuttosto britannica, di questo periodo. E allora, abbiamo parlato di politica, non possiamo che parlare della regina Elisabetta, di questa come dire, una specie di papa in Inghilterra, no? La regina ormai, pensando un po', è sul trono dal 1952.
Accidenti.
Non morirà mai la regina.
È immortale praticamente, l'hai tirata, guarda dove.
Ma è domani, guarda, sentiremo la notizia.
Guarda come va a finire, guarda,
Esatto, mi chiedevo proprio quanti anni avesse sta benedetta
Elisabetta.
Insomma, è nata nel 1926.
Vabbè, nemmeno tantissimi.
Nemmeno tantissimi.
Io pensavo di più. Facciamo due conti rapidi: 84, 85.
Ha 84 anni.
84,
la regina, quasi 84. Però per la maggior parte della sua vita è stata. Si è seduta su quel trono, quindi dal 1952, come è vista appunto, ecco Valentina, mi rivolgo a te, come è vista questa regina, questa Elisabetta II in Inghilterra? È proprio ecco, quasi una divinità come a volte leggiamo, oppure c'è qualcosa di diverso?
Secondo me, soprattutto fra i giovani, ci sono molte persone che pensano che ormai, diciamo, la monarchia sia qualcosa di superato, soprattutto per una democrazia occidentale come il Regno Unito. E anche i media se ne occupano abbastanza, almeno quelli più seri, di questo tema. Però d'altra parte c'è anche tanta gente che invece è molto, diciamo, attaccata, no? Alla figura della regina, e che comunque segue anche tutte le vicende che riguardano il gossip, no?
Certo,
intorno alla famiglia reale. Ecco, tra i giovani penso che sia abbastanza generale indifferenza.
Ecco, immagino soprattutto nell'ambiente che hai frequentato tu, all'interno dei giovani universitari, non sia proprio così sentita la questione.
Magari comunque la vedono come un'istituzione superata. Sicuramente non venerano la regina o gli riservano particolare importanza.
Ecco, chiaramente non è un ruolo esecutivo quello della regina d'Inghilterra, però
infatti,
diciamo è un ruolo
marginale, no? Come il nostro ruolo dello Stato, neanche con poteri minori, se vogliamo, no?
Anche se ricopre diverse cariche. Io spulciando il web prima mi sono veramente divertito a trovare, a leggere proprio tutte le onorificenze che le sono state assegnate durante il corso del tempo. A parte che la regina chiaramente non è regina solamente del Regno Unito, ma anche regina delle Bahamas, di Barbados, del Belize, del Canada, dell'Australia, di tutto, insomma. Regina di mezzo mondo, diciamo così. Però poi, sentite un po', amici che ci ascoltate da casa, sentite un po' quelle che sono state le onorificenze in madre patria nei paesi del Commonwealth. La regina è diventata membro di prima classe dell'ordine delle isole Salomone, gran maestro dell'ordine della giarrettiera, gran maestro dell'ordine dell'eroe nazionale di St. Kitts and Nevis.
Questa è importante.
Queste tre sono solamente alcune delle onorificenze che ha ricevuto nel Commonwealth, ma ancora potremmo proseguire con le onorificenze concesse dai paesi esteri.
Sì.
È diventata la cara Elisabetta II, è diventata dama di gran croce decorato,
ecco,
con gran collare dell'ordine dei Paladini. Incredibile, penso sia iraniana questa. Membro di prima classe dell'ordine del Sole Supremo.
Interessantissimo.
Se nonché gran comandante dell'ordine della corona di Malesia. Ci sarebbe una lista che, credetemi, non finisce più. Andatevela pure a cercare, perché non finisce più veramente. Avete capito la nostra cara regina? Le è stato dedicato anche un film nel 2006. Helen Mirren è stata la protagonista e racconta appunto una parte cruciale, diciamo, della storia della Gran Bretagna, proprio il ritorno al potere dei laburisti nel 97 e chiaramente la morte di Lady Diana. Ha ricevuto comunque diversi premi. Questo film non mi ricordo se ha vinto l'Oscar.
Credo che Helen Mirren vinse l'Oscar per l'interpretazione di Elisabetta. Non
lo
so,
sicuramente. Vi rimandiamo a internet.
Andiamo a Wikipedia per ulteriori informazioni.
E comunque la regina ha sempre mantenuto, diciamo, una certa immagine piuttosto conservativa nel corso degli anni. Una delle immagini con cui la ricordiamo sempre è con questi vestiti monocolore, a volte anche sgargianti.
Fantastici,
che io invidio, francamente.
Certo. Cappelli,
i cappelli, la regina, ecco questa sua tinta monocolore, così più facile riconoscere nella folla, in mezzo a mille persone la riconosce sicuramente, certo, la nostra cara regina. Insomma, è stata piuttosto conservativa, diciamo, nel suo stile. E per quanto uno può chiedersi: la regina d'Inghilterra è ricchissima?
Sì.
Beh, diciamo di sì, sicuramente. però in Inghilterra, pensate un po', che le appartiene solamente la 200ª posizione nella classifica delle persone più ricche. Dietro a, ecco, il primo in questa classifica è il magnate dell'acciaio di origine indiana, che è Lakshmi Mittal, mm-hmm, con una fortuna di oltre 27 miliardi di sterline.
Ecco, ammazza. Bello lui, insomma, 27 miliardi di sterline, c'ha un avvenire assicurato, altro che casa
mica
al mare,
pochi.
Altro che casa al mare, bene. Bravo, come si chiama questo?
Lakshmi Mittal.
Ecco, io ve lo sposo, mi sistemo.
Vai con Lakshmi Mittal.
Ora che sappiamo come si chiama, sulla guida ci sarà pezzo.
Esatto.
Su Facebook.
Aggiungiamolo su Facebook.
Aggiungiamolo come amico su Facebook.
E ancora poi Roman Abramovich al secondo posto con quasi, sì, 12 miliardi, insomma, la regina poveretta, ecco, sicuramente non se la passa male, povera. Però si trova ben oltre, anzi, la 200ª posizione.
Poveretta
veramente. E allora vogliamo continuare, facciamo un'altra pausa musicale.
Eh sì, facciamo un'altra pausa musicale, siamo arrivati ormai alla metà degli anni 70 e un signore con un occhio azzurro ed uno marrone, forse avete capito di chi sto parlando, si inventa un personaggio. Il personaggio è quello di Ziggy Stardust, è un personaggio fantastico, arrivato direttamente dallo spazio, che accompagna le esibizioni del Duca Bianco di David Bowie, e l'alter ego praticamente di David Bowie, e lo accompagnerà fino al 1974, quando in un spettacolo quasi teatrale David Bowie lo ucciderà sul palco. Questa è Ziggy Stardust, David Bowie.
Guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung a snow white tan.
E torniamo in diretta qui a Boarding Pass Live e colgo l'occasione per ricordare una grande novità di Radiofonica. Radiofonica ha rinnovato il suo sito. Il nuovo sito è una sorta di portale, una sorta di social network tipo Facebook. Quindi invito tutti i nostri ascoltatori e tutti gli utenti di Radiofonica di registrarsi sul nuovo sito, perché certo, avete addirittura la possibilità di interagire con il nostro programma e di usare una chat tipo quella di Facebook sul sito stesso di Radiofonica, che devo dire, verificando questa sera, va molto meglio di quella chat sfigatissima di Facebook. Quindi iscrivetevi sul sito ed ogni puntata del nostro programma o di qualsiasi altro programma, connettendovi con il vostro utente, potete interagire con le persone che fanno la diretta. Esatto, quindi esatto, credo che sia una buona opportunità per interagire in modo più diretto, per insomma rendervi partecipi
e anche per far parte insomma della comunità sempre più ampia di radiofonica.com. tra parentesi, le possibilità che da questo sito chiaramente non si estendono solamente alla chat, ma molte altre ci sono molte altre opzioni. Ogni utente può creare un proprio blog, può postare chiaramente ciò che vuole, file, contenuti audio, video, insomma.
Si può creare un vero e proprio profilo con, esatto, un blog, con immagini, video, un po' tutto quello che volete. È un misto tra Facebook, MySpace, così via. È molto potente questo nuovo sito di Radiofonica, quindi iscrivetevi.
E ringraziamo per questo il nostro carissimo Mantra, che ha curato personalmente, chiaramente grazie in collaborazione con il resto della redazione, che ha creato questo sito così funzionale. Spacca veramente i culi questo sito, possiamo dirlo.
Ecco, queste battute così volgari dopo aver sgridato me, Giuseppe, ancora non hai capito.
È un maschiaccio, no, femminile.
Va bene, lo accettiamo.
Non dicono parolacce.
No, ma anche perché noi di Radiofonica siamo veramente entusiasti di questo nuovo portale, questo nuovo sito, che insomma vi consigliamo di andare.
È un bel passo avanti per la, esatto, nostra, diciamo, comunità. Quindi iscrivetevi. Anche il Coca ringraziamo, ci sfugge di ringraziare.
Esatto,
anche
il nostro Francesco Romani, titolare qui dell'officina, che vede e provvede su tutti noi direttamente. Tanti, no? E allora Sara, volevi ricordare,
sì,
qualche altro
volevo
intervento da casa?
Leggere qua là qualche intervento che ci arriva da casa. Cogliamo l'occasione anche per salutare Giuliana, Priscilla, Alessia e Marco, che sono in ascolta niente poco di meno che da Madrid. Anche loro sono in Erasmus e noi li salutiamo. Abbiamo un popolo Erasmus che ci ascolta qua là, insomma, per l'Europa. Quindi ciao ragazzi. E volevo leggere, parlando dell'Inghilterra e parlando di questo humor un po' particolare, una battuta che ha fatto Mike sulla regina Elisabetta, che mi ha fatto sorridere.
Sì.
Io leggo e riferisco le parole. Si ricollegava alla battuta di Giuseppe, che era alquanto humor inglese come stile. E lui mi ha detto: la regina non è seduta sul trono dal 1952. Perché pensate che lei ogni tanto si alza? Ma sapete perché? Perché si alza per fare pipì. Questo è il tipico umorismo inglese. E Mike ce n'ha dato un esempio. Sono parole dei nostri ascoltatori che io, come addetta Messenger, riferisco. Quindi grazie Mike per averci dato l'esempio di questo humor molto particolare, di cui Giuseppe è un esempio, anche se siciliano.
Stimoliamo i nostri radioascoltatori per quello che è un altro tema della serata. Dunque facciamo uno step over, passiamo avanti ancora. Dunque parliamo della lingua inglese e in modo particolare del rapporto che il nostro povero e sfigatissimo popolo in questo senso ha con la lingua, proprio con questa lingua. Valentina, innanzitutto, come sono andati questi 9 mesi da un punto di vista dell'apprendimento dell'idioma, per dirla alla spagnola?
Sinceramente all'inizio è stato veramente difficoltoso, anche se effettivamente io ho studiato inglese, insomma, dalle elementari, alle medie, alle superiori. Però
ecco, la nostra ospite sta per morire in diretta.
libera.
Gli inconvenienti, ecco, della stagione, esatto, diciamo, ecco.
Però, diciamo, una volta arrivata non capivo assolutamente nulla.
Niente.
Quindi, ecco, ho dovuto ricominciare un po' da zero e alla fine, più o meno, dopo 9 mesi, mm-hmm, parlecchiavo, capivo, ma ecco, non è facilissimo, cioè non è immediato, come ad esempio il francese, magari, mm-hmm, lo spagnolo ancora meglio, capito? Cioè, uno step in più da fare che non è così scontato.
In quello che hai detto, comunque, ho ravvisato 2 punti importanti nello studio della lingua. Il primo è che chiaramente gli italiani più o meno conosciamo la grammatica, a mio avviso, ma siamo veramente zero totale, ad esempio, sulla pronuncia. E anche per motivi,
secondo me, anche perché ce la insegnano male,
anche per
ma anche perché, cioè, per esempio, i tedeschi comunque appunto sono più abituati, no, a vedere la televisione in inglese,
esatto, esatto.
O comunque se la vedono con i sottotitoli, no, c'hanno l'orecchio comunque un sacco più abituato. Poi il tedesco è pure più vicino appunto all'inglese, no, parole tedesche, perché sono quelli che veramente trovano più facilità insomma nel parlare inglese, no, che riescono a riprodurre meglio l'accento, mentre gli italiani proprio sono bloccati, perché a parte comunque è veramente diversa la pronuncia, sono veramente diversi,
è diversa la struttura proprio del pensiero,
no? Della frase, ma poi proprio, cioè, non ce la insegnano come, cioè, come dovrebbe essere insegnata, no?
Esatto, esatto.
Perché comunque, ecco, si dà tanta importanza magari alla grammatica, come la cosa più importante alla fine è saper comunicare. E quindi ecco, l'aspetto dello speaking dovrebbe essere molto più,
certo,
messo in risalto, almeno.
Certo, certo, almeno così dovrebbe essere, invece spesso ci imbottiscono lì di nozioni, e poi alla fine ne sappiamo dire a malapena, mi chiamo Francesco, io...
Pensate che io ricordo la mia professoressa delle scuole superiori, una delle tante professoresse, perché ne ho cambiato tipo due, tre, quindi immaginate la continuità che ho avuto nell'imparare l'inglese, che diceva, I think that is, quindi questo, io, cioè, come può una persona uscire da un liceo imparando l'inglese in questo modo?
Perché poi, cioè, l'inglese internazionale lo capisci, eppure lo parli. Però è l'inglese degli inglesi, o l'inglese degli americani, certo, che è completamente diverso.
Esatto, esatto.
Cioè, quello che è proprio...
A volte pensando proprio che non si capiscono neanche fra di loro, no? La ragazza canadese che è venuta l'anno scorso a parlarci proprio della sua British Columbia, ci diceva proprio questo, ecco, ci raccontava questo aneddoto. In Inghilterra una volta chiedendo dei, ecco, cercava dei pants, che in British, che, ecco, nell'inglese americano, inglese canadese anche, indicano comunque i pantaloni. In Inghilterra, ecco, si è trovata a chiedere dei pants in un negozio, ma invece, ecco, pants in Inghilterra sta proprio per biancheria intima,
infatti,
no?
Infatti io sì, pensavo alla biancheria intima.
E infatti è proprio questo. Ci raccontava questo aneddoto. E poi ci sono molte differenze, come dicevi tu, all'interno dei vari native speakers, no? Gli americani parlano un determinato inglese, anche con termini propri, con un accento proprio, che sinceramente, ecco, a mio avviso è più brutto da sentire, no? Suona peggio, però è più comprensibile l'americano.
Sì, magari pure perché i film che guardi sono tutti americani.
Sì, sì, anche per questo.
Abituato.
Però ecco, gli americani effettivamente pronunciano di più degli inglesi le parole, cioè gli inglesi magari tagliano molto,
sì,
i britannici
mangiano,
no?
Più, no?
Mangiano,
sì,
più le parole, anche se personalmente preferisco di più il suono britannico.
Io preferisco più quello indiano, è fantastico secondo me.
Quello indiano?
Sì, la pronuncia indiana è bellissima.
A me sembra che parlino un po' come i perugini gli indiani, no? C'hanno sta di indiani e pakistani, o no?
Sì, 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 fantastico.
Fateci caso, ascoltate un indiano, un pakistano, parlano, dicono la D
con la donka.
Alla prima parlano col donka, veramente.
Sì,
no? Insomma, qual è il modo migliore per imparare l'inglese, Valentina?
Ma sicuramente lavorare,
sì,
e quindi stare a contatto con la gente, allo stesso tempo magari studiare. Certo, in università magari cioè, impari più a scrivere, a capire, però effettivamente il lavoro secondo me è molto importante dal punto di vista dello sviluppo di capacità comunicative, che magari in università sì, insomma, acquisti, ma fino a un certo punto, no? La fluenza nella lingua,
certo,
l'acquisti comunque lavorando, stando a contatto con le persone, parlando, piuttosto che studiando, insomma, sui libri.
Dunque, stare a contatto con le persone straniere, ma soprattutto comunque con le persone che parlano quella lingua.
Sì.
Ma io direi ancora di più, comunque quello che dicevi un po' prima, ragionare proprio come ragionano loro, no?
Sì, quello è, insomma, prende un po' di tempo. Magari,
esatto,
anche leggere a quel punto è utile. È utile.
Io avrei un altro consiglio che vale un po' per tutti, diciamo, quelli che vogliono imparare qualsiasi lingua.
Sì.
Come mi disse una volta un ragazzo, avere lo sleeping dictionary. Che cos'è questo sleeping dictionary? È un modo per dire, insomma, trovatevi un ragazzo o una ragazza del posto, ed è il modo migliore per imparare la lingua. Io purtroppo non l'ho sfruttata questo consiglio, l'ho ricevuto dopo l'Erasmus, quindi, però ho imparato, insomma, a modo mio, però me la so cavata. Però sicuramente avrei imparato molto di più, diciamo, con uno sleeping dictionary.
Anche perché avresti evitato un po' di dire I think that o
ma io l'Erasmus l'ho fatto in Francia.
Ah no, dico tu come italiana, oppure I want a tazz of tea, per esempio, no? Cose del genere. Cose che ho realmente sentito, che sono realmente successe. E poi troviamo anche su ecco, ho dato un attimo uno sguardo ai gruppi di Facebook, troviamo per esempio quelli un po' più estremi, come ecco, che si sputtanano in modo automatico, ad esempio il gruppo quelli come me che non riescono ad imparare l'inglese, dunque si esclude proprio che riesce a imparare la lingua. Oppure un altro gruppo, gli italiani che l'inglese no grazie, io sono made in Italy.
Che tristezza.
Sì, infatti, che tristezza.
Poi, ecco, ce ne sono altri che aprono parzialmente all'utilizzo dell'inglese, come gli italiani che usano l'inglese soprattutto per dire ti amo, I love you.
Ecco,
oh, oh, che romantico, Giuseppe!
E poi parliamo anche della bega clamorosa dei False Friends, no? Diciamo un po' cosa sono. Ecco, caro Francesco, Terence, certo, Bobo, Vecchia Roccia, certo. Dawson, Petricca.
Sì, diciamo.
Parliamo un po' di questi
False friend, quelli che tu pensi che siano amici, invece poi appena ti giri, zac, ti pugnalano le spalle, bastardi. Guarda, io sono veramente dei personaggi molto squallidi che io non sopporto, francamente. Non so te, Giuseppe, no?
Sono brutto che...
dei bruttissimi clienti false friend, cioè quelli proprio cattivi, capito? Cioè quelle persone proprio viscide, capito? Io non, sinceramente non riesco
abbiamo capito che non sai che sei false friend. Dai, andiamo avanti. I false friend sono quelle parole che si assomigliano a qualche parola italiana, ma in realtà non c'entrano niente col significato che hanno in italiano. Facciamo un esempio, Giuseppe, tipo, non lo so.
Ad esempio, la parola inglese, il verbo inglese pretend, no? Che apparentemente vorrebbe dire, non so, pretendere, ma invece no.
Fingere.
Come ci dice la nostra Valentina, fingere. Oppure una è noi, per esempio, no?
È noi, che è dar fastidio e non è annoiarsi.
Non è annoiarsi. Ogni lingua, chiaramente, c'è poi false friends. L'insidia, insomma, è nascosta lì in ogni lingua. Poi effettivamente, come dicevi tu, Valentina, le altre, ecco, proprio per ragioni di famiglia linguistica, esistono delle, ad esempio, non so, gli svedesi, i tedeschi, gli scandinavi, insomma, comunque le popolazioni anglosassoni, uh-huh, più o meno, ecco, sono quindi favorite sia da un punto di vista dell'accento sia da un punto di vista della terminologia.
Esatto, ma io ho sentito tante volte, per esempio, persone tedesche che facevano lo stesso discorso che noi facciamo con lo spagnolo, no? Noi tipo una parola la possiamo spagnolizzare, allora lo stesso dicevano, anche se non conoscevano la parola in inglese, dicevano: bene, noi la inglesizziamo, no? Uh-huh. Questo è proprio a dimostrazione del fatto che effettivamente c'è una certa somiglianza di base, poi c'è giusto, insomma, una sfumatura un po' di, no?
Esatto,
di contorno, esatto. E loro sanno, insomma,
un po' di improvvisazione.
Sì, come facciamo la S?
Come ne facciamo? Ragazzos, ragazzas, esatto. Bla bla bla, pensiamo che la S sia spagnola.
Sia risolutiva, ecco.
Insomma.
E allora, caro Francesco, andiamo con un altro break musicale?
Eh sì, andiamo con un altro break musicale. Ormai, diciamo, siamo agli sgoccioli di questo nostro viaggio, sia geografico, per così dire, che musicale. E ci andiamo ormai alla fine degli anni 70. Arriva il punk, arriva il post-punk e arrivano i Clash. Siamo ancora a Londra, siamo negli anni 70 e questa è London Calling.
Yellowy eyes, the ice is just coming. the sun zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning.
E bentornato in diretta su Boarding Pass. Anche questa sera vi portiamo in giro per l'Europa e vi portiamo in giro nei nostri consueti viaggi musicali. Questi erano i Clash e questa sera siamo in Inghilterra, come avete ben potuto evincere, diciamo così, sia dalla colonna sonora che dai nostri bei discorsi. Ma veniamo un po' alla parte un po' più frizzante del nostro programma e mettiamo un po' di pepe sull'ospite, direi, per cuocerla a puntino, per cuocerla a puntino, ecco. Andiamo a fare il test, Giuseppe.
Esatto, cara la mia Valentina, non c'è ospite che si rispetti che non passa sotto le nostre, sotto le mie grinfie in questo caso. Ogni ospite deve passare sotto il nostro test. Sei pronta? Testeremo con queste 5 facilissime domande, testeremo quanto ne sai dell'Inghilterra, del Regno Unito in generale. Ok, allora partiamo subito con la prima domanda. Quante sono le regioni d'Inghilterra? 9, 12 o 15?
9.
Sono 9. Esatto, sono 9, sono 9, esatto. Brighton si trova nella regione dell'East Sussex.
Sì.
Molto bene. Seconda domanda. Qual è il nome dell'attuale premier britannico?
Gordon Brown.
Ancora
per poco.
Il traballante Gordon Brown. Esatto. Insediato da David Cameron. No? Non ci saranno le elezioni quest'anno, se non sbaglio, quindi ancora per poco Gordon Brown. Allora, domanda numero 3. In quale di questi paesi, ecco, sappiamo in Inghilterra si guida chiaramente tenendo la sinistra. Ci sono, però non è l'unico caso, c'è una schiera incredibile, io non sapevo, ma di paesi in cui si guida a sinistra. Chiaramente con la, ecco, macchina a destra, però si tiene la parte sinistra della carreggiata. Fra questi 4 paesi ce n'è uno in cui non si guida a sinistra. Allora, Malta, Sudafrica, Cipro o Gibilterra? Se vuoi te li ripeto. Dov'è che non si guida a sinistra?
Malta si guida a sinistra, sono sicura.
Sei sicura?
Sì.
Sicura?
Si guida a sinistra. Guida a
sinistra. Allora Giuseppe si è sbagliato.
Poi abbiamo Sudafrica, Cipro o Gibilterra?
Secondo me è Cipro.
Cipro, dunque si guida a destra?
Si guida a destra.
Si guida a destra a Cipro? Sei sicura?
Secondo me sì.
La risposta purtroppo è sbagliata. Perché a Gibilterra si guida a destra dal 1946. Dunque, 2 giuste e 1 sbagliata per la nostra ospite. Andiamo, questa è facile, la quarta è facile. Qual è il nome della casa reale al trono? Qual è il nome appunto della casa reale?
Sì, però le opzioni.
Ah, le opzioni. Ecco, non avevo previsto delle opzioni in questo caso. Allora abbiamo Windsor,
Tudor,
e Westminster, non lo so. Quale sarebbe?
La prima.
Tu dici Tudor?
No, era Windsor. Era l'unica che non ha inventato e era si vedeva chiaramente.
Era Windsor, esattamente. Precedentemente conosciuta come il casato di Sachsen, Coburg und Gotha, appunto.
Ecco.
Era dal tedesco, infatti, no?
Infatti sì.
Perché? Questo perché? Perché la regina Vittoria, siamo nel XIX secolo.
Sì.
si sposò col principe Alberto, figlio di Ernesto I, duca di
il grande Ernestone, vecchio compagno di Beude, grande Ernesto.
Esatto.
E quindi che fecero?
Duca di fecero figli, duca di Sassonia, Coburgo e Gotha.
Grandi.
Poi però, ecco, il cognome fu il titolo durante la Seconda Guerra Mondiale a causa appunto ovviamente della del conflitto, sì. Ecco, no, i tedeschi non stavano molto simpatici in quel periodo.
Beh, diciamo, no, diciamo, non erano proprio. Non erano proprio maestri di simpatia a quell'epoca. Cioè,
esatto.
Niente da dire contro i nostri amici tedeschi, però a quell'epoca magari. Sì.
E dato che la casata comunque si chiamava Wettin, ecco, fu. Come dire, il nome fu cambiato in Windsor. Mm-hmm. Allora proseguiamo. Hai l'ultima possibilità per superare il nostro test. C'è la quinta ultima domanda. Se la superi, hai vinto, altrimenti.
Ti tocca una cena con Giuseppe al lume di candela.
No, ti prego, proprio ti prego. Ti suggerisco io. È un'esperienza che non consiglio a nessuno.
Vorresti venirci a cena con me, Sara?
Certo, guarda, fammi a me le domande così.
Ecco, dopo l'allenamento di calcio, sbaglio in tutte. Cui Giuseppe non si è lavato, andrete a cena al lume di candela.
A proposito,
assolutamente sì.
A proposito di questo, voglio invitare tutti quanti domani in via del Roscetto, perché ci
22.
Sarà
22
via del Roscetto 22, perché ci sarà, sì, un bel festino organizzato dalla nostra Sara Marzo.
Ecco fatto, con certo, numerosi.
Certo, per mandare Stefania a quel paese,
la sua conquilina,
cioè Stefania, che poi non è quel paese che pensiamo tutti, ma è la Romania, perché se ne va a fare l'Erasmus placement. Quindi chi vuole venire, siccome abbiamo tantissimi ascolti, siete tutti invitati.
Benissimo, siete tutti invitati. Via del Roscetto 22 domani dalle 22:30 più o meno, invadiamo le
distruzioni. Portate davvero? Okay. E venite vestiti di un solo colore, perché il tema della festa è What color do you feel like? Quindi che colore ti senti?
Ma come sei British? Come sei British?
Vedi?
Giuseppe,
sono migliorata.
Che colore ti senti tu? Io sono in crisi per sta cosa. Cioè, sinceramente non riesco proprio a capire di che colore. Una mezza idea ce l'abbiamo. Per te una mezza idea ce l'ho.
Diamo una risposta in stile Brighton.
Andiamo rosa.
Arcobaleno, direi.
Andiamo rosa, arcobaleno.
Insomma, vediamo se la nostra Valentina supera il nostro test. Okay. Qual è la differenza tra Gran Bretagna e Regno Unito? Non sono la stessa cosa, al contrario di quello che magari si potrebbe pensare in genere. C'è un qualcosa di mezzo. Che cos'è?
L'Irlanda del Nord,
esattamente. Nel 1800... è il 1800 l'anno dell'atto di unione con cui appunto il Regno di Gran Bretagna annesse il Regno d'Irlanda. Poi però nel 1922 l'Irlanda, quella che oggi chiamiamo Eire, si separò e dunque rimase insomma l'Irlanda del Nord ad aggiungersi, ad annettersi alla Gran Bretagna. Bene, sono le 23:10, siamo praticamente quasi in conclusione di questa,
sì.
Esatto. Volevo fare un saluto particolare ad Antonio e
Fabio Antonio
ci ascoltano da Enna, no? da questa splendida città,
da questa splendida cittadina, la città della Sicilia, in cui l'unica in cui non c'è il mare.
Spiegami che cosa ti ridi, no? non sei mai stata quindi...
no perché non mi hai mai invitato, Giuseppe, scusa, se mi inviti io ci vengo.
Penso che mai ti inviterò, sinceramente.
No, scortese.
No. Chiaramente puoi venire.
Dopo tutta questa esperienza di boarding pass, guarda, tutte le volte Sara, che ci vediamo, io non lo so, guarda, ci rimango male.
Non ho parole per definire quest'uomo, è veramente un orco, guarda, è l'unica parola che mi viene, è un orco.
Salutiamo anche il pomiciere, il cosiddetto pomiciere alias Giovanni. Ciao carissimo Giovanni che ci ascolta, e anche un ragazzo spagnolo che ci ascolta dalla Spagna, che non capisce niente però ci ascolta.
Ah, va bene.
Quindi noi.
Anche gli italiani che ci ascoltano dall'Italia, non penso capiscano granché di quello che diciamo, perché diciamo cose senza senso, quindi non ti preoccupare, caro amico spagnolo.
E poi vorrei dire che se non mi inviti tu, i tuoi amici mi hanno risposto che mi invitano loro,
ecco,
ad Enna.
Vabbè, non ti fidare degli amici di Giuseppe, perché
in quanto amici di Giuseppe
vedrò di comunicami la data, vedrò di non farmi trovare a casa in quel periodo. Va benissimo, anche questa puntata sta volgendo al termine. Noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie,
Valentina.
A voi.
Cosa vuoi fare da grande, Valentina?
La giornalista,
molto bene. Ti auguriamo chiaramente tutto il meglio, tutto il bene. Proverai probabilmente allora ad entrare nella scuola di giornalismo di Perugia, quella della RAI. Quest'anno c'è di nuovo il test che cade biennalmente.
Sì, lo so, però penso di no. penso che proverò a proseguire gli studi in Inghilterra prima.
Ah, in Inghilterra, molto bene, molto bene.
L'Inghilterra l'ha segnata dopo questa esperienza Erasmus, che segna un po' tutti, insomma, la paglia ancora sì. Si deve ripigliare, se lo guardate, anche io, anche
non
io.
Non si riprenderà più, tra l'altro, ormai ce lo siamo giocato proprio.
Quei quattro neuroni che avevano.
Sì.
Ah, che bello.
Sono rimasti congelati in Svezia.
A guardare quelle due ore di luce.
Stanno così.
Vi voglio bene, ragazzi, veramente, vi voglio bene. Va benissimo, un ringraziamento a Sara Sarita, Sarella Cucciolotta Marzo.
Grazie, un saluto a tutti i miei fan, che sono, cioè uno, forse Mike.
un saluto, un grande ringraziamento al nostro neolaureato Francesco Bobo, vecchia roccia d'Oson, Terence Petric.
Sì, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E la prossima puntata torneremo lunedì prossimo, però a un orario diverso dal prossimo
lunedì. Dillo, Giuseppe, dillo, perché andremo in onda in seconda serata.
Seconda serata, finalmente potete comodamente rilassarvi dopo cena ascoltando Boarding Pass fino a mezzanotte. Infatti partiremo alle 22:30 fino appunto a mezzanotte. I protagonisti saranno sempre gli stessi.
Quindi,
sempre i nostri ospiti.
Ragazzi, non vi preoccupate, non saremo in ritardo così cronico, sarà perché è cambiato il palinsesto. Questa volta avremo, diciamo, una giustificazione più plausibile.
Esatto.
Salutiamo e ringraziamo la nostra carissima ospite che è venuta a parlarci della sua esperienza Erasmus.
Grazie.
Se vuoi salutare la mamma e non
grazie.
So chi.
La mamma, la sorella, tutti gli amici.
La ringraziamo di essere venuta e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui a Boarding Pass Live.
Esatto, chiudiamo con chi abbiamo iniziato, con i Beatles, Lady B. Ciao a tutti!
Ciao!
Bella.
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
I said, I shot the sheriff.